Grazie ad Emilio, mi pare che dalle due relazioni emerge un chiaro quadro che richiede un intervento, diciamo, importante della parte pubblica. Questo è un paese che non fa più politiche industriali, che non fa più politiche per i giovani ormai da tantissimi anni. E sono i nodi che credo poi i ragazzi all'uscita dalla scuola media superiore si trovano ad affrontare sia nell'impatto col sistema dell'istruzione superiore ed universitaria, sia e soprattutto nell'impatto con il mondo del lavoro, che è sempre più complesso, sempre più difficile, sempre più caratterizzato da precarietà e da assenza dei diritti. Io do ora la parola a Giuseppe, che è uno dei nostri collaboratori del Servizio Civile, per la lettura delle domande che sono fin qui giunte, sollecitando anche le scuole ad inviarne delle altre. Grazie.
Perché ancora oggi lo Stato italiano non si adopera con leggi ad hoc finalizzate all'aiuto delle imprese che sono il motore economico del Paese? Com'è possibile che sia proprio lo Stato a non credere in noi giovani e quindi a continuare a non aiutarci ad avere un futuro stabile in Italia? Si può individuare una relazione tra istruzione e criminalità giovanile? Si sarebbe cioè potuto evitare il formarsi di tante baby gang se i ragazzi che ne fanno parte avessero frequentato più la scuola. Quali sono i fattori di rischio che causano la formazione delle gang giovanili e come si può prevenire la loro formazione? Riguardo ai ragazzi che compiono violenze e poi le diffondono sui social, alimentando la ricerca di tale tipologia di materiale, potrebbe essere d'aiuto una censura sui video e sulle foto al fine di evitare che tanta violenza sfoci sui social e si diffonda come fosse normale? In che modo e con quali tecniche le baby gang affermano il loro potere? Ogni generazione si sente dire che i giovani non sono più come i giovani di una volta, ma è veramente così? Cosa sta cambiando in peggio la nostra generazione? La mancanza di stabilità e la disoccupazione, quanto incidono sulla devianza giovanile? Cosa differenzia la criminalità organizzata delle baby gang dalle altre mafie? Quali condizioni hanno reso possibile un ampio sviluppo delle gang giovanili nel nostro paese e perché hanno una maggiore localizzazione al nord? Come le gang giovanili influenzano l'ambiente scolastico e l'istruzione dei loro membri? Se doveste intervenire sul fenomeno da quando è in embrione tra i giovani, che tipo di intervento fareste? Nella realtà italiana, quali sono stati i punti di forza e i momenti di particolare diffusione delle gang giovanili? Se il motivo delle azioni delle gang è l'autoproduzione di video sul web, come si può intervenire per neutralizzare il profitto che ne deriva? Volevo chiedere se anche le femmine, oltre ai ragazzi maschi, fanno parte di queste gang. Noi giovani che ruolo potremmo avere nel contrasto della criminalità giovanile?
Perfetto, mi pare che ci sia tanta carne al fuoco per un secondo giro di interventi. Questa volta darei la caparola per primo ad Emilio Miceli e poi al professor Savona per un ulteriore giro. Grazie.
Sì, in larga parte le domande, diciamo, riguardano le gang giovanili e quindi immagino che il professor Savona, diciamo, si concentrerà su questo. Io, anche guardando le domande, vorrei tornare su un punto che nella mia esposizione forse ho trattato genericamente. Ed è questo. L'Italia è uno di quei paesi che ha prodotto maggiori trasferimenti di risorse economiche in direzione dell'impresa, in tutti i settori, da quello industriale a quello terziario, perché l'idea e la cultura di questo paese degli ultimi 30 anni è una cultura che ha pensato che l'impresa da sé potesse risolvere l'insieme dei problemi del paese. E questo, come dire, era facile prevedere che non sarebbe successo, perché l'impresa alla fine, giustamente, si preoccupa della sua, come posso dire, della sua dinamica competitiva, e cioè del fatto che deve concorrere con altre imprese e deve in qualche modo provare a competere. Quello che è mancato nel nostro paese nel corso di questi anni non è il trasferimento verso le imprese, è il trasferimento verso il patrimonio umano, culturale e professionale soprattutto delle generazioni più giovani. L'Italia è un paese che ha una buona istruzione di base, ma è un paese nel quale i processi di affinamento professionale sono più deboli rispetto ad altri paesi. L'Italia è un paese nel quale milioni di giovani, a differenza delle generazioni precedenti, sono, come posso dire, sono frustrati perché hanno studiato e conoscono l'onta della precarietà, del precariato e della disoccupazione. Noi forniamo un serbatoio eccezionale di giovani formati, intellettuali, di giovani competenze in giro per il mondo e ne tratteniamo una parte esigua. Questo è un paese che non riesce a vedere nel capitale umano, cioè nella valorizzazione degli individui e del lavoro degli individui, l'elemento centrale su cui provare a dare un assetto diverso alla politica di governo. Io credo che l'elemento vero sia questo. Non so se da questo poi ne derivino le devianze sociali. Non so se una parte delle devianze sociali vengono da questo, probabilmente sì, ma insomma non sono in grado di dare una valutazione. Però non c'è dubbio che questo è un paese nel quale le forze più nuove, le forze più fresche sono quelle che avvertono di più la pesantezza della condizione nella quale ci troviamo. Parlavo io della condizione anche retributiva delle persone, e mi riferivo anche alle pensioni e al welfare, ma se ci pensate, nell'intero ciclo della vita di una persona, le condizioni della sicurezza sociale, della tranquillità retributiva e della soddisfazione nel lavoro sono tre questioni che evidentemente dicono molto dell'indice di crescita di un paese. Ecco, da questo punto di vista l'Italia è un paese che non riesce a trasmettere certezza, fiducia e in qualche modo sicurezza e prospettiva alle persone e soprattutto ai giovani. Io credo che questo sia un elemento, non tutto, perché poi le forme di devianza evidentemente riguardano tante altre cose, i social, se ne è parlato, se ne parla e io credo che sia giusto parlarne, cioè ci sono elementi di frustrazione che vengono scaricati in questo rapporto tra individuo e collettivo che è mediato dai social, che è uno degli elementi più preoccupanti, ma certamente il disagio, la condizione di stare o la sensazione di stare in qualche modo ai margini del processo della vita della società probabilmente è uno degli elementi che dovrebbe essere indagato. Indagate di più. Io concludo, come dire, dicendo una cosa. Questo governo ha deciso che l'unica cosa che può agire è la repressione. Il decreto Caivano, Cutro, il decreto Rave, cioè il fatto di lasciare da parte o, come dire, ignorare il processo di comprensione della difficoltà di dinamiche che sono molto complesse e di pensare che tutto si possa risolvere con qualche anno di carcere in più. È sbagliato. È sbagliato perché questo significa che l'idea che il governo si è fatta è un'idea tutta, come posso dire, securitaria della vicenda di questo nostro paese. E noi abbiamo bisogno di avere un equilibrio e un ordine ovviamente accettabili per tutte le comunità, però non c'è dubbio che tutti i processi di devianza, che tutti i processi di marginalità giovanile devono anche essere compresi, studiati e interpretati, perché se non si fa questo il rischio è che riempiremo le carceri ma non avremo risolto uno solo dei problemi che abbiamo di fronte. Grazie a tutti.
È arrivata pure un'altra domanda in chat del professor Rintallo dell'Istituto Tecnico Commerciale Toscanelli di Roma. Se è vero che molti giovani sono stati formati a livello tale da renderli utili nei paesi dove essi emigrano, vuol dire che l'investimento sulla formazione c'è stato. È la chiusura corporativa che li esclude.
Bene, allora, la prima affermazione che faccio sgombra il terreno da alcuni dubbi. Sicuramente, usando la frase di un film, c'è ancora domani, la violenza nel tempo va diminuendo progressivamente. Quindi la mia affermazione è documentata. Se voi confrontate i secoli, c'è un libro molto bello, Il declino della violenza di Steven Pinker, dobbiamo essere tranquilli. Oggi abbiamo un tasso di omicidi, che è l'indicatore della violenza, che è 5 volte meno di quello degli inizi del secolo scorso. Vuol dire che ai tempi dei vostri bisnonni si ammazzava 5 volte di più di quanto si ammazza adesso. Ve lo voglio dire perché questa cosa vi deve rassicurare, nel senso che siamo in un'epoca in cui la civilizzazione funziona, soltanto ci sono periodi particolari, le guerre in questo caso, prima, seconda guerra mondiale e altre situazioni come la pandemia, dove c'è un coagulo di fattori emergenziali dove questa situazione cambia. Il problema è se ci troviamo all'interno di quel periodo oppure no, o meglio, se ci troviamo all'interno di quel periodo cerchiamo di cambiarlo. Vuol dire che quella domanda se i giovani di oggi sono peggio di quelli di allora, no, sono meglio. Sono più educati, più civili, più colti, sono meglio di quelli di 50 anni fa, sono meglio di quelli della mia generazione, dove c'era il bullismo sotto altre forme e sotto altre cose di questo tipo. Noi siamo portati a dimenticarlo, ma storicamente i dati vi dicono che oggi siamo a un tasso di omicidi 5 volte meno dei vostri bisnonni, soltanto che allora i giornali non moltiplicavano gli eventi come li moltiplicano adesso. Questa è la piccola differenza, o la televisione. Vi faccio un esempio. Se noi oggi usiamo il controllo delle nascite, ai tempi dei vostri bisnonni i bambini si buttavano nel cassonetto, chiaro, agli inizi del secolo. E questa è una tragedia con grandissima noncuranza. Oggi mi auguro che nessuno di voi butti i bambini nel cassonetto, che era un sistema di controllo della nascita. Detto questo, il problema è che non possiamo essere contenti. Sicuramente abbiamo queste quattro aree dove ci sono alcuni elementi di malessere. Le comunità, che vuol dire i quartieri, la scuola, con tutti i problemi che la scuola ha. Se c'è un indicatore della dispersione scolastica, vuol dire che lì c'è un'anomalia se la gente non manda a scuola. Ben vengano le sanzioni per i genitori che non mandano i figli a scuola, ma non è soltanto con le sanzioni che si risolve il problema, occorre responsabilizzarli. Nella famiglia c'è un'abdicazione della genitorialità. È vero oppure no che i vostri genitori in prevalenza, a differenza dei miei genitori, che quando andavano a parlare con gli insegnanti tornavano a casa e mi dicevano: l'insegnante mi ha parlato di te e quindi cerca di cambiare, caro Ernesto, perché ti comporti male. Oggi i genitori assalgono gli insegnanti in alcuni casi e difendono i figli, e questa è una deresponsabilizzazione della genitorialità. È un cambiamento epocale, non è poco. Cioè, io ho anche delle nipoti e vedo a volte i genitori che difendono i propri figli con tutte le loro cose. Ai miei tempi non se ne parlava proprio, il genitore accusava il figlio e non sicuramente i professori. Sono sintomi di alcune cose, come abdicazione alla responsabilità, alla genitorialità. Io credo che voi potete fare moltissimo. Perché dovete intercettare quelli che sono gli episodi di violenza iniziale. Il bullismo nelle scuole c'è, e il bullismo dei ragazzi e anche delle ragazze, sicuramente c'è. Queste forme di bullismo sono in nuce forme di violenza, e questo bullismo viene fatto a volte rispetto ai ragazzi che hanno degli orientamenti sessuali incerti e verso quelli che sono handicappati. È vero oppure no che ci sono pratiche bullistiche nelle scuole italiane oggi che sono l'inizio della violenza? Perché non sono fichi i ragazzi che hanno degli orientamenti sessuali un po' incerti, o soprattutto degli handicappati. Queste cose devono cambiare radicalmente, e siete voi i protagonisti del cambiamento. C'è poco da fare, non siamo noi vecchietti che vi possiamo insegnare come cambiarli, ma c'è un problema di rispetto e di responsabilità. Nel caso dello stupro a Palermo, per quelli che di voi sono di Palermo, c'è una cosa: io ho visto gli atti giudiziari, nessuno di quei quattro ragazzi si preoccupa della vittima. Tutti dicono all'avvocato: ma mi succede qualcosa? Ma qual è la pena a cui andrò? Ma nessuno di questi ragazzi è attento alle conseguenze che quegli atti hanno avuto, e stiamo parlando dello stupro, rispetto alle vittime. Così come vorrei che tutti voi, quelli che agiscono il bullismo, sappiano che se si possono trovare come vittime, questi atti di bullismo hanno delle conseguenze sulla psicologia dei ragazzi e delle ragazze terribili. Alcuni ragazzi si sono suicidati per atti di bullismo, anche recentemente. Queste sono forme iniziali di violenza alle quali va posto assolutamente rimedio. Per cui il problema non è riuscire a stare meglio o a stare peggio. Voi siete in una condizione migliore di quella dei vostri nonni, ed è ancora migliore di quella dei vostri bisnonni e dei vostri avi. Approfittatene. Sicuramente alcune correzioni vanno fatte su quei quattro aree, periferie o comunità, famiglia, scuola e individuo. Sicuramente c'è stato un fatto come la pandemia che ha bloccato alcuni processi o li ha accelerati, come l'isolamento. E oggi noi stiamo ancora pagando le conseguenze, voi state pagando le conseguenze di quei fenomeni. Non sappiamo quanto durerà questo fatto, ma non sentitevi scusati, assolutamente no. Siete voi i protagonisti di queste cose, per cui veramente vi voglio rispondere ad alcune domande. Sicuramente le donne e le femmine, come c'è nella domanda, fanno parte delle gang, ci sono delle gang giovanili fatte da femmine, prevalenti maschi, ma ci sono anche delle componenti femminili. E credo che il ruolo che voi potete avere nel contrasto alla criminalità giovanile sia un fatto molto importante, ma soprattutto è quello che raccomandavo all'inizio, era quello di dire intervenire procacemente. Voi potete marciare perché si possa fare quelli che si chiamano gli interventi di prevenzione precoce in ciascuna delle aree, che sono le periferie, le comunità, la scuola, la famiglia e l'individuo. Ci sono adesso delle forme di assistenza psicologica per le personalità fragili. Siamo tutti fragili, ma voi siete molto più fragili perché siete in un'età di formazione. E dipende molto da voi, dai vostri insegnanti, dai vostri familiari o da quando voi sarete genitori. Perché è quello il problema della responsabilità della genitorialità. Imparate o impariamo tutti a fare bene ai genitori. Io l'ho fatto a mio modo nel mio passato, ma oggi che voi vi avvicinate verso quell'età dovete avere forme di responsabilità. E scusatemi, anche quando siete studenti avete delle responsabilità rispetto ai vostri colleghi. Agitele ed esercitatele, perché quella responsabilità di tutelare, di assistere, di fare, ha un suo senso e dirige e riduce gli episodi di violenza. In un certo senso, chiudendo, vivete in un periodo di declino della violenza. Ma alcuni segnali particolari ci dicono che forse questo declino, almeno in questo arco di decenni, si sta arrestando e forse assistiamo a una ripresa della violenza. Sta a voi come protagonisti arrestare questo incremento della violenza e porre rimedi, sapendo perfettamente che dovete agire a tutti i livelli. E la scuola è un ambiente importante dove la violenza o le varie cose si agiscono continuamente. Ve ne accorgete nella quotidianità. Imparate alla responsabilità. Grazie.
In realtà sono arrivate altre tre domande in coda. L'Istituto Sciascia di Valderice: perché l'Italia ha rifiutato la riforma per i giovani? Cosa potrebbe fare e invece non fa nulla, non fa l'Italia per evitare la fuga dei cervelli? Poi Ettore Conti, della Quinta LF di Milano: Come interpretare tanti crimini dei giovani immigrati? Liceo Verga di Adrano. La musica trap ha un ruolo nella formazione di una mentalità criminale dei ragazzi? Un'ultima, classe 3B, vediamo, liceo scientifico Luigi Failla Tedadi, Castelbuono, Palermo. In un articolo della Lega, Salvini sostiene che la reintroduzione della leva militare obbligatoria contribuisca alla formazione e alla buona educazione dei cittadini alla legalità. Secondo il vostro parere, è possibile condividere questa proposta per risolvere il problema delle gang giovanili?
Me la cavo con qualche battuta, perché spero di averlo detto prima, però ci ritorno con piacere. Fuga dei cervelli. Io credo che il problema sia esattamente questo, cioè il fatto che uno Stato non è in grado di poter trattenere il meglio della propria gioventù. Questo è il rischio vero che corre l'Italia. L'Italia è un paese vario e diverso a secondo delle sue condizioni geografiche, territoriali e via così discutendo, in cui parlare della questione giovanile come un tratto unificante è operazione complessa, perché si è giovani in un modo a Palermo, si è giovani in un altro modo a Milano. Però non c'è alcun dubbio che la soddisfazione professionale e la soddisfazione individuale dei giovani più formati, più pronti. Noi siamo un paese che negli anni 50 e 60 esportava operai per le miniere del Belgio. Oggi siamo un paese che esporta ingegneri, medici e via così discutendo. Siamo un paese nel quale un medico preferisce lasciare il Servizio Sanitario Nazionale per andare all'estero, o in subordine andare al sistema privato, e persino gli infermieri preferiscono andare a Londra piuttosto che rimanere in Italia. Se questo è quello che succede, e cioè che anche persone strutturate, anche persone che stanno dentro la dinamica anche ai migliori livelli nel nostro paese hanno la tentazione di spostarsi da un'altra parte, non c'è dubbio che bisogna correggere. Io con una brutta parola, comunque una parola insomma diciamo non usuale, dico che in Italia è mancata la politica della qualificazione dell'offerta. Ripeto, non è il trasferimento all'impresa. Abbiamo trasferito all'impresa, ma l'impresa non ha trattenuto i giovani. Cioè significa che lo Stato deve fare qualcosa di suo e bisogna che lo faccia bene. Questo è un paese nel quale ormai si programmano al massimo i prossimi 12 mesi, cioè da una legge di bilancio all'altra. È un paese il quale, visto l'elevato debito pubblico, che hanno creato le generazioni precedenti, la mia come la generazione del dottor Savona, hanno creato questo grande debito pubblico, oggi tutto questo in qualche modo si scarica sulle generazioni più giovani. Capisco la difficoltà, capisco che ci troviamo di fronte a problemi di non facile soluzione, ma non c'è alcun dubbio che se non fai leva sulle migliori risorse che tu hai, sulle risorse intellettuali, se cioè la domanda pubblica non si qualifica e in qualche modo prova a trattenere presso di sé il meglio di quello che questo paese ha, e significa non soltanto di sbloccare i sistemi di accesso verso la pubblica amministrazione, il grande terziario privato e pubblico e via così discutendo, ma si tratta anche di dare un riconoscimento professionale in termini retributivi che in Italia a questo momento i nostri giovani non hanno. Quindi questo io credo che sia il problema. La fuga dei cervelli c'è, certo c'è, è evidente che c'è, e i cervelli fuggono da Milano verso gli altri paesi d'Europa e non solo da Palermo. Il che significa che c'è una caratteristica endemica della crisi della nostra società. Non so quanto collegarlo al disagio giovanile, alle condizioni di marginalità, ma certamente se noi perdiamo il meglio delle generazioni che noi abbiamo, che formiamo, per i quali lo Stato investe risorse, tante risorse pubbliche, evidentemente questo è un paese che rischia una regressione o uno scivolamento all'indietro, lento ma inesorabile. Questo credo che sia il rischio che noi tutti corriamo. Avere ben presente questi rischi significa in qualche modo avere già avviato il processo di risanamento e di superamento. Comprenderli significa già aver fatto un bel tratto di strada. Grazie.
Il titolo della sessione di oggi parla di legalità. Questo è importante, ritornare a questo concetto che a volte sembra un po' abbandonato. Per molti anni in Italia ci siamo occupati di criminalità organizzata e tutto il concetto di legalità è stato reinterpretato in chiave di criminalità organizzata. Abbiamo trascurato questi fenomeni emergenti della criminalità giovanile, che negli altri paesi invece erano quelli prevalenti. Oggi dobbiamo ricondurre a un problema di cultura della legalità anche la criminalità giovanile, o la devianza giovanile per chiamarla come tale. E quindi il concetto di legalità è largo, su questo voi dovete rappresentarvi per tutte le cose che voi potete fare. Ogni società si vede dai giovani e quello che voi siete riusciti o potete fare si proietta nelle generazioni che verranno dopo, quando voi sarete grandi e responsabili e sarete quelli che decidono il futuro. Sicuramente dalle vostre domande emerge questa consapevolezza e preoccupazione, però dovete ricordarvi una cosa con molta precisione, che vivete in un periodo assolutamente frammentato. Ci sono due guerre, insieme alle altre 62 guerre piccoline guerreggiate nel mondo in questo momento, quindi sono due grandi più altre 62 più piccoline in vari paesi del mondo. Queste guerre stanno frammentando psicologie, percezioni, insicurezza. Speriamo che si chiudano in un modo o nell'altro, sperando che si chiudano bene, però attraversate un mondo complicato che non è quello che tutti quanti noi, genitori o nonni, desideravamo che fosse. Imparate a vivere meglio quest'epoca. E soprattutto c'è un dato che caratterizza i dati di questa devianza giovanile, che è le sostanze. Nella mia generazione i dati sulla violenza giovanile di gruppo ci dicono che l'Italia non è sicuramente nei primi posti, confrontata con altri paesi del nord Europa, dove invece l'alcol la fa da padrona e determina comportamenti violenti anche in famiglia. Quindi, per ritornare a un caso di questi giorni, sicuramente, per quanto siano gravi i comportamenti che succedono, non siamo ai primi posti delle violenze in famiglia, siamo anzi verso una posizione mediana, quasi più sotto, insieme a Spagna e Grecia, perché quelli che hanno i dati peggiori sono Lituania, Estonia e altri paesi scandinavi. Due generazioni fa il problema dell'alcol e delle dipendenze non c'era. Oggi questo problema è enorme in alcuni paesi e va sconfitto, perché sono quelli che creano il gran numero di incidenti stradali, tra l'altro, che sono 3.000 morti l'anno, che non sono pochi, il gran numero di violenze in famiglia, dove l'alcol è un facilitatore delle violenze in famiglia, e imparate anche questo, e dove nelle violenze di gruppo di cui vi ho parlato, come gang giovanili, la fa da padrone, perché l'alcol è un elemento orizzontale, insieme alle droghe e alle dipendenze, di questi comportamenti. Ecco lì che va agito con le autorità sanitarie, in cui vanno fatti degli interventi ad hoc, in cui la riduzione della quantità di alcol che voi bevete è un provvedimento che ha sicuramente delle finalità buone, nel senso, anche imparare a ubriacarsi è una cosa difficile, ma sicuramente lo dovete cominciare a fare. Non voglio fare il paternalista oppure il predicatore, lascio ad altri farlo, però sono questi i facilitatori di comportamenti devianti e criminali. E sono questi che vanno eliminati come dipendenze. Sicuramente abbiamo un mercato della droga, c'è al sud, c'è al centro, c'è al nord, c'è in tutti gli altri paesi, e si sta facendo il possibile per sconfiggerlo, vedendo anche forme di legalizzazione della marijuana o altre cose di questo tipo. Non sono le soluzioni, ma sono soluzioni tampone, ma sicuramente sono aree di intervento sulle quali si sta studiando. È sicuro che voi giovani vi state trasformando, la criminalità o la devianza giovanile si sta trasformando, sta a noi adulti oggi intervenire subito per evitare che questa trasformazione sia in peggio e far sì che questo periodo della pandemia o dell'altro non abbia conseguenze rilevanti nella vostra personalità e nelle vostre conseguenze. Certo, poi rispondeva Miceli, il problema dell'occupazione è un problema importante, però dobbiamo anche molto accettare il fatto che stiamo diventando una società multietnica dove dobbiamo imparare ad accogliere quelli che vengono da altri paesi, e se qualcuno dei nostri va via speriamo che qualcun altro ne arrivi. Lo dico da professore universitario e sono convinto che ci vuole un mercato libero dove i nostri possano andare fuori, ma non perché sono spinti perché non trovano lavoro, perché vanno fuori perché scelgono di andare fuori, e tanti arrivano nel nostro paese. Sono convinto che prima o poi questo elemento migratorio sarà affrontato nel modo in cui va affrontato, come un fisiologico ricambio delle persone e dei flussi migratori, aprendo sportelli legali di migrazione ed evitando che la gente muoia nel mare. E su queste cose voi sicuramente siete molto meglio di noi. Io ricordo che ai miei tempi le classi non erano miste, oggi sono miste con colori diversi, e voi siete già molto più pronti di quanto eravamo noi ad accettare componenti etnicamente diversi, di colori della pelle diversi, di religioni diversi, di tolleranze diversi. Credetemi, ragazzi e ragazze, questo è un grande salto di qualità sulla capacità di accogliere. Sviluppatelo ulteriormente, perché noi comunque siamo destinati a diventare una società multietnica. In Italia ci siamo arrivati in ritardo, ma fortunatamente stiamo cominciando ad aprirsi. E quindi il mio augurio a voi è quello di riuscire a fare molto meglio di come abbiamo fatto noi, delle generazioni passate, perché ci potete riuscire benissimo, risolvendo alcune contraddizioni, ma sicuramente siete sull'onda favorevole.
Bene, abbiamo concluso il secondo giro di interventi con le domande, domande interessanti e risposte esaurienti. Mi pare di poter dire, insomma, in modo sereno. Ora do la parola per un intervento finale al presidente emerito del Centro Pio La Torre, Vitolo Monaco, e per quanto mi riguarda do appuntamento a tutti, insomma, per i prossimi incontri. Grazie Vito, prego.
Grazie intanto a tutti voi che siete presenti in questa videoconferenza. Sono collegate 164 scuole, quindi alcune decine di migliaia di studenti che stanno seguendo questa videoconferenza, che ci conforta e ci stimola ulteriormente nel rafforzare questo collegamento appunto col mondo scolastico. Ci rivedremo la prossima videoconferenza, che sarà giovedì 18 gennaio, sul tema cybercrime e traffico di droga, vecchie e nuove frontiere della criminalità organizzata. Io vorrei concludere riprendendo un po' i temi che qui sono stati affrontati bene dal professore Savona e da Emilio Miceli. Intanto vi ricordo che ai docenti che hanno frequentato i nostri corsi educativi, soltanto negli ultimi anni abbiamo aggiunto progetto educativo antimafia, abbiamo aggiunto al progetto educativo antimafia il progetto educativo antimafia e antiviolenza, perché abbiamo registrato le forme di violenza evolute in questi ultimi 18 anni di impegno, no, del Centro Studi Pio La Torre con i progetti educativi. Fermo restando le affermazioni fatte qui, documentate qui dal professore Savona, cioè sulla diminuzione della violenza, è cresciuta però la presenza mediatica della forma della violenza, delle forme di violenza. Noi abbiamo messo in evidenza appunto la violenza della mafia, del bullismo, del cybercrime come quello di gennaio, la violenza di genere e la violenza delle guerre, perché non abbiamo escluso appunto tutte le forme di violenza, ma abbiamo anche precisato da che cosa nascono queste forme di violenza. Intanto ha inciso profondamente, come già è stato rilevato dai nostri relatori, che in questi ultimi 30-35 anni l'appello alla pratica individualista fatta dalla classe, di una parte della classe dirigente del nostro paese ha influito molto. Ognuno pensa a sé. Sul piano economico ha significato l'affermazione e il rispetto sia da destra che da sinistra, così non vi confondete le idee, sul neoliberismo. Quindi la riduzione dell'intervento dello Stato nell'economia e soprattutto la riduzione della capacità direzionale della politica rispetto ai processi di sviluppo economico del nostro paese. Questo ha determinato appunto queste forme di individualismo che si sono diffuse. Sono diffuse quindi dall'alto verso il basso, anche se appunto la democrazia ha resistito ma è entrata anche in crisi. Le forme di crisi della democrazia sono molteplici. Quando abbiamo quasi il 50% della gente che non va più a votare, significa che c'è qualche aspetto che appunto che non è soltanto disinteresse così generico, è una forma appunto di protesta violenta in questo caso che mette in discussione la crisi. Che mette in discussione la democrazia. Quando l'ispirazione del nostro centro studi, che come voi sapete è originato da una forma di pensiero originale, che è quello del rispetto della Costituzione e della sua applicazione, e quindi la sua applicazione attraverso la democrazia al basso, come praticavano gli uomini come Pio La Torre, come tutta quella classe dirigente degli anni scorsi del nostro paese hanno tentato di fare. La crescita del ripudio però va sottolineata. Anche attraverso il nostro progetto educativo noi abbiamo registrato questa variazione attraverso l'annuale intervista che facciamo ai partecipanti, ai ragazzi che hanno partecipato al progetto educativo antimafia, antiviolenza. Cioè, tanti anni fa il ripudio della mafia era parziale, oggi è quasi totale e questo ci incoraggia naturalmente. In questo, non grazie soltanto al nostro lavoro, ma grazie al fatto che è cresciuta la coscienza civica del paese e quindi la coscienza democratica di questo paese. Abbiamo approfondito le manifestazioni di consenso a questo ripudio attraverso le manifestazioni, anche quelle recenti. Nessuno pensava che si potessero radunare 500.000 persone a Roma per una violenza di genere come quella che è stata registrata a casa di Giulia. La crescita del ripudio è fondamentale per capire appunto la natura delle forme degenerative, come è stato detto il professore Savone da Miceli in questo dibattito. E c'è un problema che va affrontato e che noi qui non abbiamo discusso in modo approfondito: l'insufficienza della politica. Se non è al centro, è una priorità questo rifiuto, che non può essere affrontata attraverso la repressione. Anche la domanda, ma la leva militare non può essere fatta sul rifiuto della violenza, perché il presupposto è appunto la prepararsi a qualche guerra. Ipotetico impegno, ma intanto questo è il progetto educativo. Il progetto educativo invece di quello che noi proponiamo è fondato sul rifiuto totale di ogni forma di violenza, come ho detto. Quindi c'è un'insufficienza della politica che va modificata. Come? Attraverso la partecipazione dal basso, che è quella che noi cerchiamo di fare, di dare il nostro piccolo, umile, modesto contributo. E in questo c'è un'affermazione. È una conferma di quello che noi abbiamo sempre pensato: il ruolo positivo dell'agenzia quasi unica di educativa che è rappresentata alla scuola nel nostro paese, con tutta la crisi che attraversa la scuola, che ridurre le spese per la scuola, ridurre le spese per la sanità, ridurre le spese per la formazione dei giovani preventiva, è appunto un modo per contribuire al loro disorientamento. Ridurre lo sviluppo di questo paese non investendo nelle nuove generazioni è uno spreco di risorse morali, umane e politiche, perché quando solo dalla Sicilia viene calcolato che 50.000, quasi 50.000, 60.000 giovani all'anno vanno fuori, diplomati e laureati, significa, come viene calcolato dagli economisti, che almeno 100.000, 120.000 euro che le famiglie hanno investito per portare alla laurea il proprio figlio, stiamo regalando a qualcun altro. Fermo restando la libertà di mercato, che non può essere appunto, ma deve essere appunto una libertà di mercato, deve essere una scelta individuale che premia, diciamo, la propria volontà, non la costrizione invece obbligata dalla crisi della nostra società. Ecco, su questi temi noi continueremo a discutere nei prossimi dettagli, prossimi progetti educativi, ma nelle prossime videoconferenze anche per il 1900, 2020, 2024. Abbiamo iniziato 18 anni fa, confermiamo questo impegno, soprattutto confermiamo l'impegno e la volontà degli uomini come Pio La Torre di affrontare il tema fondamentale. Rispettare la Costituzione significa applicarla, non significa reprimerla, cancellarla. Grazie per l'ascolto, buon studio e buon lavoro a tutti.